Allora, oggi facciamo questa ultima lezione teorica dedicata a questo aspetto di discussione sulle colture cellulari. Come da programma, pensavo di dedicare questa ultima lezione a esempi di applicazione dell'uso delle colture cellulari per quanto riguardano delle macrotipologie che possono essere uno studio di proliferazione cellulare piuttosto che di migrazione cellulare, di differenziamento, di sopravvivenza, e ovviamente accennare all'uso delle trasfezioni. Però penso che si finisce sempre per avere degli elenchi o avere un insieme di informazioni che spesso per voi diventa anche difficile legare fra di loro o avere un'idea di come questo possa essere utilizzato sperimentalmente in un contesto di ricerca, cioè il passaggio tra avere delle conoscenze, e io penso che in realtà voi avete già praticamente tutto quello che serve per discutere, perché avete già avuto altri corsi, sia comunque nell'ambito della biologia cellulare, e per molti di voi direttamente con me, ma non solo, anche chi ha fatto lezione anche dalla biologia della cellula in poi, sono diverse occasioni in cui uno sente parlare dell'uso delle colture, di quello che possono esserci e delle applicazioni che se ne possono fare. Mi piace oggi rivederlo con voi, perciò la mia intenzione è praticamente di non aggiungere conoscenze nuove. Uno, perché almeno per quanto riguarda un primo gruppo dei biologi c'è poco tempo rispetto al momento di fare una verifica. Due, perché trovo che ogni tanto sarebbe molto utile fermarsi nell'aggiungere strati di conoscenze una sopra l'altro e verificare tutto sommato l'uso di queste conoscenze, come riesco a ragionare con le conoscenze che io ho già. Poi magari nella discussione aggiungeremmo forse qualcosa che non vi è ancora mai stato detto. Però mi aspetto oggi di avere una maggiore interattività con voi, cioè sentire da voi o voi ripescare in quello che sapete già, per vedere come si può affrontare un problema. Casomai discutere se delle proposte non sono per forza quelle più giuste, tra virgolette, tra quelle più pertinenti, possiamo discutere piuttosto il perché e riuscire a capire così come consolidare delle nozioni che avete già. Perché altrimenti si va a volte in un livello di dettaglio, oppure per forza si deve fare una selezione anche di alcuni protocolli o alcune sperimentazioni che diventano per voi la tavola della legge, mentre non è così, cioè bisogna saper usare l'approccio sperimentale giusto per rispondere a una determinata domanda. Perciò io ho provato a fare questo esercizio ripartendo da una problematica che abbiamo affrontato in laboratorio alcuni anni fa e vedendo con voi il percorso e cercando di discutere con voi quali potevano essere altri approcci, se quelli che sono stati utilizzati permettevano di rispondere, se c'erano delle cose alternative, oppure se quello che è stato il modo di affrontarlo e i risultati che vi farò vedere è praticamente la parte finale, è il risultato come può comparire dentro a un articolo scientifico, come può comparire dentro una tesi, per dare l'idea, però a volte è utile capire come si è arrivato a questo risultato. Allora, forse qualcuno di voi poi dopo l'invecchiamento gioca brutti scherzi, oltre al fatto che facendo tante lezioni su tanti corsi diversi è anche possibile che alcune di queste immagini o di questi risultati in qualche momento li abbia già discusso con qualcuno di voi. Però Non importa, cerchiamo di vederle però discussi da voi e non soltanto recepiti come un dato di fatto che io devo imparare, ok? Allora, il problema che ci siamo posti è uno dei problemi tutto sommato molto generale ed era legato allo studio di una proteina che era nota dalla letteratura per regolare la polimerizzazione dei microtubuli. Perciò diciamo che il contesto nel quale ci troviamo era un contesto di ricerca di base, perché cercavamo di capire quale poteva essere il ruolo di questa proteina all'interno della cellula. Come vedremo, poteva avere anche dei risvolti applicativi nel campo biomedico con anche collegare questo studio a quelle che possono essere alcune sindrome, alcune patologie. Perciò collegare quello che spesso noi ci troviamo a fare, collegare un aspetto conoscitivo di base e anche quali possono essere i risvolti applicativi, solo per dire in che situazione ci troviamo. Dopodiché non dimentichiamo che l'ambito biologico, lo studio del funzionamento delle cellule, non interessa soltanto i biologi. Ieri qualcuno del mio gruppo discuteva con dei fisici e con delle persone che sono del Politecnico, perché uno dei risultati nostri faceva vedere come le cellule dissociate, messe in colture, si riaggregano in un certo modo. E dunque lo studio dei spostamenti cellulari, lo studio della riaggregazione cellulare in realtà interessa come modello sperimentale, come modello di studio anche teorico, quelli che sono appunto i fisici piuttosto che gli ingegneri. Gli ingegneri sono interessati moltissimo alla biologia, hanno scoperto la biologia, perché non c'è un motore che abbia una resa migliore di una cellula fra il suo consumo energetico e le funzioni che svolge. Tutti sanno quanto sia l'interesse per la seta e non è altro che una molecola biologica. I biomateriali sono in interesse fortissimo in questo momento. So che un po' di anni fa Patrizia Bovolin, che voi conoscete perché ha fatto le lezioni di anatomia comparata, il gruppo insomma di anatomia comparata è stato anche lì contattato da ingegneri aerospaziali, perché il problema era di studiare come sono organizzate in realtà strutture biologiche che sono quelle dedicate al volo. Come nella natura la selezione ha permesso di ottimizzare alcuni processi. Perciò solo per dirvi come noi non dobbiamo essere chiusi, ma aperti a quelle che possono essere anche delle interazioni con l'esterno. E studiare a volte dei processi biologici può avere anche applicazione non solo in campo biomedico, che è la cosa su quale arriviamo tutti e quello è immediato, ma anche in molti campi molto diversi. L'informatica è anche molto interessata, perché tutta l'informatica funziona su un codice binario, 0-1, ok? Il codice genetico? 4, ha una potenza molto maggiore. E dunque, quelle che sono queste interazioni, in questo momento non è più soltanto la biologia fine a se stesso, ma è la biologia come modello di studio, perché il campo biologico ha risolto dei problemi di comunicazione, dei problemi di struttura che al quale l'uomo in realtà finora non è ancora arrivato. E dunque studiando questo sistema può arrivare a acquisire conoscenze in questo campo. Perciò noi sempre di più siamo interfacciati con altre tipologie di formazione. E dobbiamo anche imparare a dialogare con questi colleghi che hanno una visione della biologia o del mondo che è molto diversa, uno se ne accorge. Però che divertente questo. Allora, tornando al dunque, questa proteina è una proteina che regola la polimerizzazione dei microtubuli e in pratica questa proteina, che si chiama la statina, alterna tra uno stadio di fosforilazione oppure non fosforilazione. Quando è fosforilata favorisce la polimerizzazione dei microtubuli, quando non è polimerizzata, quando non è fosforilata favorisce al contrario la depolimerizzazione dei microtubuli. Perciò in realtà ha a che vedere con l'aspetto dinamico di regolazione dei microtubuli. Questa proteina è espressa in un modo abbastanza ubiquitario, cioè vuol dire in diversi tipi cellulari, però a diverse concentrazioni. E dunque possiamo già sapere che se uno studia un problema di questo tipo qua, sarà confrontato magari a vedere in particolare uno stadio di fosforilazione. Ok? Per verificare qual è il livello o se una proteina è fosforilata o non è fosforilata, qual è il tipo di esperimento che si fa in generale? Allora, dice si può marcare con il fosfato. Why not? Come si fa? Allora, lei dice, si fornisce, mi dica se sbaglio, tradurre in italiano sbagliato quello che ha detto bene. Se io fornisco del GTP marcato, questo dopo mi permetterà di studiare la fosforilazione della statina. Ti convince?
Se il GTP è utilizzato per integrare...
Allora, quando si regola la polimerizzazione, il GTP con cosa interagisce? O qual è il ruolo del GTP nell'immagine che vedete qua? Però fornire energia a cosa è legato? A quale molecola? Alla tubulina. Perciò il GTP marcato è legato alla tubulina, che è diverso dalla regolazione della statmina, che lei stessa, la sua attività, è regolata da fosforilazione. Ok? Allora, se questa non è la soluzione, se volete fornire, cosa si deve fornire? ATP. Oppure? Qualcuno aveva detto qualcos'altro. Possiamo giocare dopo, ma per adesso seguiamo la loro idea. La portiamo avanti, vediamo se riusciamo a realizzarla. Perciò non era GTP, ma quello che sarà coinvolto nella regolazione della fosforilazione della statmina sarà l'ATP. Si fornisce l'ATP? Se si fornisce l'ATP, dove si mette? Nel citosol. Eh sì, ma... cioè, io sono seduto davanti al banco e devo mettere dell'ATP. Eh beh, siamo in laboratorio. Allora dice, si può includere l'ATP dentro a delle micelle. Perché ha ricorso a delle micelle? Perché in realtà dice una cosa giusta, l'ATP di per sé non entra. Perché se no la cosa più semplice poteva dire metto dell'ATP marcato nel mezzo e le cellule lo prendono. Non entra, perciò ha ragione almeno a dire ci va qualcosa che si fonde con la membrana plasmatica e permette di far entrare dell'ATP marcato. In realtà non si usa questo, si usa del fosfato inorganico. Il fosfato entra nella cellula, la cellula usa il fosfato inorganico marcato, sintetizza l'ATP e l'ATP è marcato.
Il fosfato entra fuori.
Sì. Il fosfato riesce ad entrare, l'ATP no. Ok? Se invece dovessi studiare con un approccio biochimico, mettendo o studiando l'enzima che fosforila la statmina, allora nella provetta potrei mettere l'enzima, la statmina che è il substrato e l'ATP marcato. Ok? Perciò se sto lavorando con lo studio della fosforilazione in vitro, posso mettere l'ATP marcato direttamente nella provetta. Se lo sto studiando in vivo, passo attraverso fosfato inorganico che viene captato dalle cellule, perché questo riesce ad entrare, le cellule sintetizzano l'ATP, parte dell'ATP sarà marcato utilizzando questo ATP, questo fosfato inorganico, in questi casi è radioattivo, si usa la radioattività, che di questi tempi fa molto paura, però le quantità che si usano all'interno del laboratorio è un'altra cosa. E poi cosa faccio? Allora, avevamo la nostra piastra di coltura, ok, con il mezzo, abbiamo fornito l'ATP marcato, abbiamo lasciato un certo tempo, perché non è così immediato tutto ciò, e dopo cosa facciamo? Il nostro problema è sempre quello, verificare se la statmina è marcata. Allora, dice facciamo un Western, è giusto, perciò da queste cellule che sono in coltura, dentro all'incubatore, ok, perché siamo lì, prendiamo queste piastre e a questo punto raccogliamo le cellule, laviamo questa cosa, raccogliamo le cellule, cosa dovremmo fare? Un'estrazione di proteine, ok? E sull'estratto di proteine, avendo fatto anche il dosaggio delle proteine, facciamo il Western blot. Se facciamo il Western blot, quale sarà il risultato? Cosa ci sarà su questo Western blot? Allora lei mi dice, ci sarà una lastra marcata dove c'è il peso molecolare della statmina. Vi convince? Esatto, perciò se noi facciamo questo, avendo fatto questa strategia, tutte le proteine che in quel frangente sono state fosforilate sono tutte marcate. Adesso che ha trovato l'errore, trova anche la soluzione. Allora dice, farò una cromatografia per affinità. Va bene, mi convince. Farò cromatografia per affinità. Per affinità con cosa? Si dice il polisoma... sì, però non sarà l'unica, perché lui è ancora convinto che si riesce a fare... Giustamente, venite fuori con quello che pensate, perché tanto la cosa che serve è discuterlo. Allora lui dice, sì, però, ma anche se ci sono tante altre proteine... Io so il peso molecolare, posso andare a vedere quella. In realtà questa qua fa 19 kilodalton. Hai voglia quante proteine fanno 19 kilodalton? O quelle che ne fanno 20, quelle che ne fanno 18? Non riesco a separare e ho tutto uno striscio nero. Perciò quello non si può. Qual è l'affinità, visto che stiamo usando una proteina? Cos'è per eccellenza che si usa? Un anticorpo, che raggiunge l'idea comunque dell'affinità, no? Indirettamente, è lo stesso principio. In effetti, prima di fare il passaggio sul gel, faccio una tappa che mi purifica la statina rispetto al resto delle altre proteine. Non si chiama cromatografia di affinità, ma si chiama immunoprecipitazione in questi casi qua. Ripeto, non è che non sia basato anche in questo caso su un'affinità, non è una colonna, ma è semplicemente di mettere nella provetta la presenza di questo anticorpo che lega la statmina e non lega il resto. Perciò a questo punto riesco a separare, riesco ad avere una frazione separata. Si chiama immunoprecipitazione perché è basato sul principio dell'immunologia, cioè l'interazione anticorpo-antigene, e per fare la precipitazione vuol dire che in qualche modo questo precipita, il resto rimane nel suo natante. Precipita perché spesso questi anticorpi sono già coniugati o lo vengono coniugati dopo nella reazione con quelle che sono delle piccole palline di sefarosio, perciò raggiunge quello che dicevate voi sulle cromatografie, lo stesso principio, ma non è una colonna fatta a posteriori, si mette dentro la provetta queste bit, si lascia in agitazione, perciò in pratica sarà una cosa di questo tipo qua, c'è la bit, siamo nella provetta, ce ne sono tante ovviamente, è collegata spesso alla proteina A, che è dello stafilococco aureo, e che ha affinità per le immunoglobuline. Se questa è la statmina, ok, riconosciuta dall'anticorpo, e questa è la B, la pallina, B in, ok? Questo è il sefarosio. Con la proteina A. La proteina A lega la parte costante dell'immunoglobulina, che è il caso più classico. Non sempre funziona così, ma partiamo dal caso più semplice, che a sua volta ha legato la statmina. Se questo a questo punto centrifuga, tutto il resto rimane nel sornatante, le bit sono qua nel fondo e hanno legato la statmina. La statmina o quella che vi interessa, d'accordo? È il principio della separazione prima. Tolgo il sornatante, faccio qualche lavaggio. C'è problema? Sì. Si può fare così, ci torniamo dopo. E è una possibilità, ma... No, è una possibilità, però non meschiamo le due cose, sennò diventa complicato. Finiamo questa cosa, d'accordo? E poi torniamo su quello che proponeva lei. Allora, questo è classicamente, ho messo nelle condizioni di marcare in toto le proteine che erano fosforilate una determinata finestra temporale, ho fatto l'estrazione, devo stare attento perché a questo punto è tutto radioattivo, dall'estrazione porto nella provetta e metto l'incubazione con l'anticorpo, con le palline di sefarosio e la proteina A, in agitazione, poi ci sono le condizioni di pH, temperatura, tutto quello che volete. Dopo o si centrifuga o adesso hanno sviluppato, quello è anche tutta la tecnologia associata a questo tipo di ambito, perciò tutto l'aspetto anche professionale correlato, tutte le ditte che sviluppano questo tipo, si compra il sefarosio con le bits e adesso c'è la versione magnetica. Le bits sono magnetiche, invece di avere bisogno di centrifugare, cosa faccio? Metto su un magnete. Le bits sono a questo punto attirate sul fondo e posso togliere il sornatante. Tolto il suonatante, fatto, risospeso le bizze nel tampone, direttamente nel tampone che sarà quello della costa elettroforetica, perché prima di depositare L'estratto, in questo caso il frutto dell'immunoprecipitazione sul gel, cosa faccio? Faccio bollire. L'avete fatto? La biochimica non vi hanno fatto, se lo faranno fare un western. Si fa bollire, si fa denaturare il tutto. Vero? Anche i biochimici lo fanno. Sì, esatto. Si mette un tampone con SDS in modo tale da annullare l'effetto carica elettrica e si bolle per denaturare il tutto. Bollendo, facendo tutto ciò, ovviamente abbiamo staccato l'interazione antigene-anticorpo. Abbiamo dissociato anche le catene degli anticorpi che ritroveremo dentro il nostro gel. Perciò, quando si fa dopo questo passaggio e la separazione, la cosa elettroforetica, se l'anticorpo è ben specifico, troveremmo quale specie molecolare a questo punto troviamo sul gel che è corso. Le B non entrano, poi non le carico, di nuovo le farò denaturare il tutto, dissociare. Le bits rimangono sul fondo, prendo l'estratto di sopra e carico sul gel. Corre, cosa c'è come proteine? La statmina e catene leggere e pesante degli anticorpi. Ok? Faccio correre il gel. E dopo cosa faccio? Sì, poi vi spiego. In questo caso non è. A cosa serve fare il blot? Per mettere dopo gli anticorpi. Adesso noi metteremo a questo punto un anticorpo? Sarà necessario?
No.
Potremmo direttamente esporre la lastra fotografica. Ok? Perché è già radioattivo e dunque può impressionare la lastra fotografica. Perciò si può fare una cosa nella quale si fa essiccare direttamente il gel, cioè il gel, una volta che uno ha tolto tutta l'acqua, perciò si mette sotto vuoto a togliere tutta l'acqua su un supporto e alla fine di nuovo assomiglia a un supporto di carta, ma sopra c'è tutto il gel che si è appiccicato, potremmo dire, direttamente sul supporto. Metto a questo punto la lastra fotografica, anzi metto la plastica da cucina in modo tale da non sporcare con la radioattività la lastra fotografica, ok? Perciò il gel avvolto nella plastica e sopra si mette la lastra fotografica, si mette poi a esporre e poi si sviluppa. Ovviamente dovrò aver fatto un taglio per orientare il gel, per riuscire a capire, a leggerlo dopo, perché se ha tutto funzionato bene dovrei avere pochissima marcatura, o soltanto la banda dove c'è la statmina, perché le vedo le immunoglobuline? No, non sono radioattive. Ok? Chiaro per tutti? Allora, questa banda può essere quantificata perché posso leggere al densitometro, all'analisi d'immagine, si possono prendere le immagini e leggere la densità. È quello che si dice semi-quantitativo, perché non è con questo. Si riesce a dire, sì, è fosforilata, no, non è per niente fosforilata, potrei avere diversi campioni, o diverse condizioni sperimentali, alcuni vedo la banda, alcuni no, e dunque posso studiare in quale situazione una maggiore fosforilazione, in quale situazione una minore fosforilazione, ok? Adesso facciamo un passo indietro. Allora, avete chiaro tutti? Perciò, marcatura, estrazione, immunoprecipitazione, gel, esposizione. Ci sono dei casi in cui si fa in realtà il blot vero e proprio, si trasferisce normalmente, perché potrebbe essere anche utile fare una doppia o avere più campioni che possano essere anche sottoposti a una valutazione per la quantità totale di proteine statmina, in modo tale da sapere quanta della statmina è fosforilata. Però si presta male il fatto di avere radioattivo con non radioattivo, e poi il radioattivo mi dà sempre un segnale, perciò non riuscirei ad avere il segnale con l'incubazione, perciò devono essere per forza dei campioni separati. Ok? Diceva, potrebbe esserci un'altra soluzione però che mi permetterebbe di risolvere questo problema, di sapere quanto è fosforilato e quanto no. Allora, in questi casi non si parte con la marcatura e non si usa radioattivo, ma si usano, quando ci sono, esistono, degli anticorpi che possono differenziare tra la forma fosforilata e la forma non fosforilata. Nel caso della statmina esistono e sono stati prodotti anticorpi che riconoscono la forma fosforilata, anticorpi che riconoscono la statmina a prescindere che sia o meno fosforilata. Allora, questo è un modo per affrontare il problema, ok? Perciò in questo caso, se io dispongo da questo tipo di strumento, ho ancora bisogno di fare l'immunoprecipitazione? Domanda?
No.
Risposta. Ok? Non ho bisogno. Perché? Perché a questo punto lo differenzierò attraverso l'uso degli anticorpi. Perciò in questi casi prendo le mie colture, faccio l'esperimento nelle condizioni che sono quelle condizioni sperimentali che mi interessano, faccio l'estrazione, faccio i blot. Quello che si fa spesso è di fare dei replica, cioè più blot che potranno essere esposti agli anticorpi diversi. Ad esempio, quello che riconosce incubazione con l'anticorpo che riconosce la forma fosforilata, anticorpo che riconosce tutta la statina. Ok? Potrei fare anche un altro tipo di approccio che non è per forza di tipo distruttivo, che non è per forza legato a un'estrazione. Se io dispongo di anticorpi di questo tipo qua, posso anche avere altre tipologie di approccio? La fluorescenza, o diciamo l'immunoistochimica in generale. La fluorescenza ha il vantaggio di permettere cosa? Le doppie marcature, mentre in altri casi devo averle separate. Perciò, qual è la differenza tra avere un approccio attraverso i blot o le elettroforesi e l'approccio attraverso la marcatura in immunofluorescenza, ad esempio, o comunque in immunoistochimica? Allora, mi dice, nel secondo caso la cellula è viva. Ma molto viva? Allora, la cellula è viva o non è viva quando faccio l'immunoistochimica? No, perché deve essere fissata. Perciò non è viva, è morta, ma quello che conserva è la morfologia. Perciò riesco a ricondurre la marcatura alla singola cellula e dunque che stato è la cellula. Se faccio invece un blot, ovviamente ho un pool di tutte le cellule che erano in quel momento, ad esempio, nella piastra, e non riesco a ricondurre sulla singola cellula. In compenso, il blot cosa mi dà come informazione? Peso molecolare, che non mi dà ovviamente l'immunoistochimica. Perciò, secondo voi, le due cose sono ridondanti o sono complementari? La prima diapositiva. Però abbiamo già spaziato un po' di cose, no? Secondo lei sono complementari o sono ridondanti, cioè mi danno, sono equivalenti e dunque se ho fatto uno non faccio l'altro? Sono complementari. Ad esempio spesso si fa il blot già per essere sicuro della specificità, perché il blot mi dà un'informazione sulla specificità dell'anticorpo, perché mi dice se vede solo quello o se mi vede un sacco di altre molecole. Se mi vede un sacco di altre molecole, ovviamente quando io faccio l'immunoistochimica mi vede tutte queste molecole e io non riesco più a ricondurlo a quello che è il risultato della fluorescenza, riconduco tutto alla statmina, mentre in realtà mi sta legando altre tipologie di molecole. Però spesso si fanno assolutamente tutte e due. Non è detto però che lo stesso anticorpo sia utilizzabile per le due tecniche. Perché? In effetti è lungo collegarsi in rete, ma se avete la cosa mettete statmina, scritto in inglese, e antibody su, in rete su Google, vi danno arrivate a quelle che sono le ditte che vendono l'anticorpo, e non ce ne sono tantissime, perciò è abbastanza veloce, e guardate e vi diranno per quale tipologia di esperimento le potete utilizzare. Se si dice se riconosce la forma fosforilata da quella defosforilata, se si può usare per Western blot, se si può usare per immunoistochimica. Perché non si può? Perché, visto che tutto sommato è un anticorpo che riconosce la statmina, perché non è utilizzabile in tutte le tecniche? Qual è la differenza tra l'immunoistochimica, da quel punto di vista, l'immunoistochimica e i blot di cui abbiamo parlato?
È denaturata.
È denaturata, nel caso del blot. E dunque, se l'epitopo che viene riconosciuto dipende dalla struttura, una volta che è tutto denaturato, ho perso l'epitopo e dunque non ho più il legame. Ok? Perciò, se nel laboratorio c'è un anticorpo che viene utilizzato per una tecnica, non è detto funzioni per l'altra. Dipende anche come è stato prodotto, dipende se è un policlonale o se è un monoclonale, credo che quello l'avevamo già discusso. Cos'era l'altro? Perciò abbiamo detto se abbiamo degli anticorpi che permettono di distinguere, allora a questo punto non abbiamo più bisogno di marcare. Potrei avere, ed è molto utilizzato in particolare nel caso delle fosforilazioni in tirosina, che non è il caso in questo, di avere invece degli anticorpi che riconoscono direttamente le fosfotirosine. È un anticorpo che riconosce le fosfotirosine, lo posso usare in un modo molto ampio per tante proteine di cui sto studiando se sono o meno fosforilate in tirosina. Capite la differenza? Vi vedo persi. È una ginnastica. State facendo ginnastica, non ve ne siete accorti, ma se ho un anticorpo anti statmina, un anticorpo anti fosfo statmina. No, se ho messo l'H non metto l'H. Ok? Oppure potrei utilizzare un anticorpo anti-fosfo. Ok? Che potrebbe essere un anti-fosfo-tirosina o un anti-fosfo serina, fosfotereonina, ok? Che sono gli aminoacidi che sono regolati da fosforilazione. Qual è la differenza? Che questo anticorpo mi permette di studiare solo la statina e la sua forma fosforilata. L'altro è molto versatile, perché qualunque proteina viene fosforilata, ad esempio se è un'antifosfotirosina, qualunque proteina fosforilata in tirosina può essere riconosciuta da questo anticorpo. Come si utilizza questo anticorpo? Cioè, adesso che abbiamo chiarito, è più chiaro adesso la differenza? Se voglio studiare la presenza della statmina al suo peso molecolare e se voglio studiare se è fosforilata e uso i due primi anticorpi, cosa faccio? Posso fare anche, visto che ho messo due pozzetti, potrei fare due cose elettroforetiche, poi taglierò, faccio il blot, taglio a metà, uno lo metto con l'antistatmina e l'altro, questo era il blot, questo è dopo il trasferimento, uno lo metto con l'antistatmina e l'altro con l'antifosfostatmina. Se mi trovo qua una banda e qua niente, vuol dire che non è fosforilata. Se mi trovo qua una banda e qua una banda più tenue, vuol dire che è parzialmente fosforilata. Se sto studiando, nel nostro caso siamo stati fortunati perché questo esiste e dunque mi permetterà anche di fare, e funziona anche l'immunoistochimica, perciò mi permette di fare l'immunoistochimica. Se io sto studiando un'altra proteina, che è la proteina Y, per il quale ho l'anti Y, ma non ho l'antifosfo Y, non esiste, non c'è, non è prodotto. Come me la cavo? Con l'anti, e mettiamo che sia fosforilata, o suppongo sia fosforilata in tirosina, utilizzo l'anticorpo antifosfotirosina. Cosa faccio? Confronto le bande. Ma cosa avrò fatto correre sul gel? Non mi può dire la proteina. Cosa avrò fatto? Avrò preso le mie cellule, avrò fatto l'estratto, poi cosa avrò fatto? Separato, mi dice lui, cioè ha fatto l'elettroforesi. Poi? No, andate pure. Lei non si fida, dice dov'è il trucco, dove mi... Allo sguardo dice lì, no, ragionate solo, poi ragionate e se trovate una cosa che non funziona, anche noi facciamo così, uno fa un passo indietro e dice no, però se faccio questo avrò questo problema e dunque devo fare un'altra cosa, cioè non è che uno si ragiona.
E negli altri mettere l'anticorpo contro...
Allora, questo è ancora un altro problema. Sì, 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 sì. Lei mi diceva, non so a quale aminoacido si attacca, che non è giusto dire, non so quale aminoacido viene fosforilato. Perciò lei ha addirittura il dubbio se è su tirosina o se è su serina treonina. che è ancora un altro aspetto del problema. Ma mettiamo che noi lo sappiamo, perché conosciamo la sequenza e sappiamo che la sua regolazione si fosforila in tirosina, che è il caso più semplice. Allora è giusto dire l'anticorpo ce l'abbiamo, ci funziona, tutto a posto. Dobbiamo sapere però come allestiamo la reazione per avere il risultato che ci interessa. Sì. Giusto. Problema, la differenza è che se io qua ho fatto direttamente la corsa, il blot, ho tutte le proteine in fondo. La cosa difficile è immaginare quello che c'è che non vedono mai, no? Perciò qua ci sono tutte le proteine, ma ho due anticorpi che mi vedono specificamente la statmina. Se faccio lo stesso, senza nessuna purificazione della statmina, e metto l'anticorpo antifosfotirosina, mi vedono tutte le bande di tutte le proteine che sono presenti sul gel e che sono fosforilate in tirosina. Ok? Ho fatto la corsa elettroforetica e dunque ho tante proteine. Ok? Quando metto l'anticorpo anti-Y, mi marca solo quello. Dunque tutto il resto non lo vedo e vedo solo quello quando faccio la rivelazione. Dall'altra parte c'è sempre tutte le proteine, ma quante sono le proteine che sono regolate attraverso la fosforilazione in tirosina? Allora, probabilmente c'è qua, ma assieme a questa è antifosfo. Era per farvi la differenza tra lavorare con questo o lavorare con questo e questo. È una proteina qualsiasi, era solo per fare un altro esempio rispetto alla statmina. Ma lo potete fare con la statmina, è uguale. Se con la statmina non avete l'antifosfostatmina e usate un antifosfo e punto, il problema è di questo tipo qua. Ho tutte le proteine corse sul gel e questo antifosfo era lo stesso tipo di problema che avevamo quando avevamo marcato tutte le proteine con la radioattività e dicevamo non possiamo, se non abbiamo prima la tappa di purificazione e poi dopo la corsa sul gel. Fa fatica? Scusate, solo cerchiamo di sentire. Sì. Ma il problema del confronto è che se io ho una banda che ha tante altre non riesco, perché per poter vedere quella banda che se basta avere un'altra proteina, ma anche perché non, quando uno dice questa proteina fa 19 kg Dalton, non è mica l'unica nella cellula che fa 19 kg Dalton, basta che ci sia un altro che fa altrettanto e che è fosforilata, ma non l'ha selezionata, ha fatto la corsa dove ci sono tutto, una la rivela e vede solo lei, ma l'altro quando fa la rivelazione vede tutto quello che è fosforilato, magari sono alla stessa altezza, ma se quel proviamo a farlo, ho bisogno di collaborazione, venite un 2-3 qua con me, venite con me, qualcuno si alzi, venga qua, non è difficile, venga qua, no anche loro, tutti, tutta la fila, venite, venite anche voi, adesso vi faccio vedere. Ok, allora, mettiamoci qua, lei si mette dietro, ok, e questo è qua, ok, ok, ci siamo? Allora, abbiamo fatto le estrazioni, abbiamo fatto le due corse elettroforetiche, ok, abbiamo tagliato a metà e abbiamo fatto le incubazioni. Ok? Voi non siete collaborative, perciò siete... Se foste venuti, avremmo molte persone in piedi qua, sui pesi molecolari più alti, molte persone dietro, che sono sui pesi molecolari molto più bassi. Ok? Perché abbiamo separato tutto. Quando in questo blot faccio l'incubazione con l'anti molecola specifica, prendiamo l'antistatmina, di tutte queste persone che sono lì, vedo solo lui. E dunque questo mi dice, è lui. Metto i due blot all'altezza e dico assieme, ok, c'è questo. Il nostro problema, loro sono gemelli omozigoti, hanno esattamente la stessa faccia e sono vestiti uguali, ok? Dunque, statmina, ok? A questo punto metto l'anticorpo antifosfostatmina. Se voi vedete, sono uguali e lui non ci pensa a essere fosforilato, ok? Invece lei sì che è fosforilata. E quando io metto l'anticorpo antifosfo tutto, invece di vedere la statmina, vedo lei perché hanno lo stesso peso molecolare. È presente? Lei con la statmina non c'entra niente, ok? Ma ha lo stesso peso molecolare e lì io metto l'anticorpo e guardo l'altezza, sono alla stessa altezza. Siete perfetti, okay. Devo dire. Ok? Adesso è convinta? Okay. Va bene. Con la gentile collaborazione. No? Però bisogna ripresentarsene le cose, perché se voi non le avete visualizzate, non le avete in testa, non si riesce a capire. Dunque non abbiamo risolto niente, dice lei. Ma però lo vogliamo risolvere. E dunque, qual è la soluzione?
Noi possiamo curare due volte.
Allora, se faccio sulla stessa membrana quello che ho già marcato, si fa lo stripping, si dice, si deve togliere. Quello si fa abbastanza bene con gli RNA. Si fa lo stripping quando si vanno in Northern Blot. Ok? Si mette un'incubazione in cui tolgo l'anticorpo che ha reagito, la marcatura e tutto, e poi riparto da zero. Con le proteine non funziona granché. No, ma lei ce l'aveva trovata la soluzione, che è esattamente quello dal quale eravamo partiti prima, quando avevamo lo stesso problema quando avevamo tutte le proteine marcate. E cosa abbiamo fatto quando avevamo tutte le proteine marcate? Abbiamo fatto l'immunoprecipitazione. Allora, se faccio l'immunoprecipitazione, ho separato con l'anticorpo antistatmina, faccio il blot e dopo vado a decorare con l'antifosfo. Però sul blot ho solo la statmina. Lei si è persa un po'. Se ne ricordi i suoi compagni? Ok. Allora prima erano nella provetta. Ok? Nella provetta abbiamo fatto l'immunoprecipitazione. Vuol dire che abbiamo preso i due ragazzi e abbiamo lasciato la ragazza nel sornatante. Ok? Lei l'abbiamo eliminata. I due ragazzi li abbiamo fatto correre sul gel. Adesso sul gel abbiamo solo i due gemelli omozigoti, i due ragazzi. Certo. Certo, non lo sappiamo. No. No, no, non è che sono due blot. Allora, abbiamo bisogno, ragazzi, della vostra collaborazione. Dovete tornare. No, lei l'abbiamo già eliminata, perciò lei è salva. Siete d'accordo? Abbiamo fatto l'immunoprecipitazione, lei non ce l'abbiamo più. Più difficile. Concentratevi perché sennò non seguite. Ho la vostra attenzione? Allora, avevamo le cellule dentro la piastra, abbiamo fatto l'estrazione, abbiamo messo a correre, abbiamo fatto l'immunoprecipitazione, abbiamo eliminato il non specifico, quello che non viene riconosciuto. Adesso il frutto della immunoprecipitazione, e visto che loro sono statmina, a prescindere se è fosforilata o non è fosforilata, mettiamo a correre sul gel. Allora, adesso per rappresentare questa cosa, immaginate che ci sono due corsie, per rappresentare la situazione dobbiamo metterle tutti e due assieme nelle due corsie. Se noi diamo per scontato che lui è fosforilato e lui no, il campione, ok, contiene tutti e due.
Lei dietro.
Ok, ce l'abbiamo qua. Perché facciamo correre tutto quello che abbiamo immunoprecipitato, a prescindere se è fosforilato o non è fosforilato, perché hanno in comune di essere statmina. Ok? Facciamo in una corsia e facciamo la stessa cosa in un'altra corsia. Perciò lì non ci riusciamo, ma loro sono sdoppiati. Ok? Sono in tutte e due. Quando mettiamo in questo blot l'anticorpo antistatmina, chi vediamo? Facciamo alzare la mano a chi vediamo. Chi alza la mano? Alzi la mano. No, lasci il braccio tu. E lei? Perché no? Lei è? Statmina. Allora, quando noi mettiamo l'anticorpo antistatmina, l'anticorpo vede tutte e due.
Solo dall'altra parte che vede soltanto...
Adesso potete mettere due. Ci spostiamo, abbiamo messo l'altro blot, ok? In cui abbiamo però messo antifosfo. Cosa vediamo? Vediamo l'antifosfo, lui non è fosfo. Vediamo solo lui. No, il surnatante è lì. Vero che è il surnatante? Lei è il surnatante. Loro sono tutti e due statmina. Vi danno, uscite da lì, vi danno del matto, sicuro. Sì, è una banda spessa. Credo questa volta di avervi esaurito. Cioè, se vogliamo, nell'esempio di prima, dovevamo metterle in qualche modo tutti e tre da un lato, tutti e tre dall'altro, perché erano lo stesso campione. Il principio è questo. Ma vedo solo quello perché metto l'anticorpo che riconosce solo quello. Ma cosa c'è altro? Allora, c'è la fosforilata e la non fosforilata. E poi, l'abbiamo detto prima, cosa ci sarà ancora come altre proteine?
No.
Che a volte, quando il peso molecolare di quello che sto cercando è simile, mi può dare anche un po' di problemi perché c'è tanta immunoglobuline e a volte l'anticorpo in modo un po' non specifico si può attaccare, perciò a volte crea anche questo problema, però lasciamo stare, non aumentiamo la complessità. Ce l'abbiamo fatta? Però almeno uno ci ha ragionato, perché sennò viene sempre descritto, però poi dietro uno fa fatica a capire cosa c'è. Questa era l'introduzione. Questa, appunto, vi dicevo, è la struttura di questa molecola che in realtà è regolata da fosforilazione in serina. Però non vado molto oltre su questo. Abbiamo detto la forma non fosforilata permette la depolimerizzazione dell'actina e quella invece fosforilata permette di lasciare la polimerizzazione. Questo è il tipo di risultato che si osserva in immunoistochimica, perciò questa è un'immunoistochimica in fluorescenza. Sono i stessi campi che si leggono in verticale, cambiando il filtro. La marcatura in azzurro è quella per la cromatina e dunque mi fa vedere i nuclei, quella in rosso è quella per la statina. In questo caso stiamo vedendo la forma, o meglio, utilizziamo l'anticorpo che riconosce la statina in tutte le sue forme. Ok? Se voi guardate, qua vedete i nuclei e qua vedete i corrispondenti, perciò questo è il nucleo di questa cellula, questo è il nucleo di questa cellula, ok? Questo di questa e così via. Queste due, queste che trovate qua, questa qua è un po' sfasato il campo, perciò non vedete. Queste sono cellule in interfase. E la statmina è citoplasmatica, è abbastanza vicina comunque a una distribuzione che è quella che ricorda la distribuzione anche dei microtubuli, con una distribuzione asimmetrica che vedete ad esempio qua, che vi dà l'idea di essere associata anche al centro di enucleazione dei microtubuli. Quando questo è chiaramente una situazione in cui le due cellule sono praticamente, si termina una divisione cellulare, stiamo ricostruendo i nuclei, quello siamo in telofasi fondamentalmente, e vedete la distribuzione molto intensa della, della statina che è associata ai microtubuli che erano presenti nella cellula, in questo, e qua si divide, si vede benissimo la cromatina che è ancora condensata. Questa è la situazione con l'anticorpo generico antistatina. Se si va a vedere qual è la situazione usando un anticorpo antifosfostatina, la situazione viene di questo tipo qua, cioè dove abbiamo dei nuclei che sono di cellule che sono in interfase, non c'è la marcatura con l'anticorpo antifosfostatina. Vedete che qua, se noi non abbiamo, abbiamo solo questo campo, uno non sa quante erano le cellule nel campo, vede solo una situazione. Ha bisogno dell'altra marcatura dove si vedono tutti i nuclei, per capire che in questo campo c'erano molte altre cellule, che però non sono state marcate dall'anticorpo antifosfostatmina. E dunque la statmina è presente in queste cellule. Se io faccio la stessa cosa con la statmina, la vedo. Se lo faccio con la fosfostatmina, non le vedo più. L'abbiamo visto prima. Lì marcavamo tutte le cellule. Ok? Tutte erano marcate, compresa quella che era in divisione. Ecco perché dicevamo, perché riconosce tutte e due, alzavate tutte e due la mano. Quando però con l'immunoistochimica ho soltanto l'anticorpo antifosfostatina che vede solo la forma fosforilata, non mi marca più le altre cellule che sono in interfasi, ma vedo ad esempio questa, che altrimenti solo in questa situazione non ci avrei giurato che era una cellula che stava entrando appunto in mitosi, ma viene identificata e lì si vede abbastanza questa situazione in effetti anche di distribuzione della cromatina e della statmina. E anche questa, vedete, sono le cellule interessate dalla mitosi che sono quelle che sono marcate con l'anticorpo antifosfostatina. Perciò mi permette, se io prendo tutte le cellule e faccio, vedo un segnale debole e un segnale forte. ma non so dove è localizzata. Se faccio l'immunoistochimica, so che è associata solo alle cellule che sono in mitosi. Seguendo questo argomento che avevamo noi, in realtà il fatto che la statina fosse associata alla regolazione del ciclo cellulare era noto dalla letteratura ed era stata studiata proprio in questo campo. Facendo alcune marcature invece sul tessuto questa volta e da parte di alcuni di noi si stava studiando la migrazione dei neuroni che durante lo sviluppo embrionale vanno dal placode olfattive fino all'ipofisi. Sapete che non tutte le cellule sono prodotte nella sede in cui poi funzionano, la loro sede definitiva. Possono essere prodotte in una certa localizzazione e devono migrare per raggiungere la sede del loro funzionamento. Beh, questo è un caso e sono i neuroni che sono precursori tutto allo sviluppo sessuale, perciò tutto sommato abbastanza importante. In effetti, se c'è un'alterazione nella migrazione di queste cellule, ci sono delle alterazioni o casi di sterilità che sono associati a questo tipo di difetto. Perciò leghiamo quello che stavamo dicendo, ricerca di base, a quelle che sono alcune applicazioni in campo biomedico e al fatto di dire se c'è un'alterazione nella migrazione, questo si può tradurre con una determinata sindrome. Quando, non vi passo i dettagli, ma questo tipo di materiale è stato analizzato per la presenza della statmina, questa cosa ci ha marcato tutto questo strato che è quello esattamente di migrazione di questi neuroni. E uno dice, ma questi neuroni sono post-mitotici, loro la mitosi non la fanno assolutamente più. Se la statmina è importante soprattutto per la regolazione del ciclo cellulare, perché questi neuroni dovrebbero continuare a esprimerla? Perché è una cosa importante? E l'altra osservazione che avevamo fatto è che quando arrivano nella sede, invece, non c'è nessuna marcatura per la statmina. Perciò la statmina è presente sui neuroni che sono in fase di migrazione, che sono post-mitotici, e quando arrivano in sede la statmina non c'è più. Perciò la domanda a questo punto era, sapendo comunque l'importanza del citoscheletro, dei processi migratori, e quello che poteva essere il ruolo di questa molecola, non più nel contesto della divisione cellulare, ma nel contesto della migrazione cellulare. Perciò la domanda era perché dei neuroni post-mitotici continuano a esprimere la statmina e perché questo è utile per... O se è associato casualmente a questa fase di migrazione, ma per un altro motivo, oppure se partecipa proprio all'attività migratoria, la presenza di questa molecola. Ovviamente studiare questo tipo di problema su una cosa di questo tipo qua, cioè in vivo, non è così semplice. Se mi pongo questa domanda, cioè la statmina è utile alla migrazione dei neuroni GnRH nello sviluppo embrionale? E lo voglio studiare in vivo. Come faccio? Quando si vuole studiare qualcosa, si può fare, come abbiamo fatto fino qua, un'osservazione. Ok? Perciò l'approccio può essere: osservo la situazione. Il passo subito dopo, se voglio, mi pongo una domanda come quella che ci siamo posti, serve, non serve, è lì, però anche se non ci fosse sarebbe lo stesso. Qual è l'approccio che uso? Perciò l'approccio in vivo è stato quello di dire faccio un knockout, no? Cioè voglio vedere cosa succede se tolgo questa... l'espressione di questa molecola. Così brevemente, come si fa? I biotecnologi? Lì siete e pane per i vostri denti, questo. Allora la domanda era come si fa un topo knockout, perché se cerchiamo di differenziare le domande. La domanda prima era come faccio a studiarlo in vivo? e ho avuto una risposta che diceva faccio un topo knockout. Dico topo perché si fa nel topo. Allora, dopo rispondiamo come si fa il topo knockout, poi casomai torniamo a quello che era quello che diceva lei. Come si fa il topo knockout? No, solo così per brainstorming. E l'avete dato? E vi ha promosso? Allora, andiamo liscio. E lei mi dice, no, ma noi l'abbiamo già studiato. È fatta, l'abbiamo già dato, per di più, l'abbiamo anche superato. Il cassetto è chiuso. Ah, fatemi solo capire che avete capito, mi accontento.
Ma c'è... La comprensione dall'embrione.
Si trasformano le cellule embrionali.
Allora, lui dice... Si trasformano delle cellule embrionali. Calma il sangue freddo. Allora, mi avete detto, prendo le parole chiavi, e io faccio la soluzione più semplice, d'accordo? Poi dopo mettiamo i livelli più sofisticati. Perciò uno mi ha parlato di trasfezione, perciò per introdurre la modifica che volete introdurre, l'approccio, ho sentito parlare di trasfezione. Possono essere diverse tipologie di trasfezione, però prendo la parola in generale, d'accordo? Perciò mi dice l'approccio sarà di trasfezione. E devo dire quello mi convince, però subito dopo aggiungo. Trasfezione di quale tipologia di cellule? Embrionale, staminali. Però... Ah sì, ma bisogna dirlo. Ok, perciò questo è il primo punto. Si trasfetta, no? E poi cosa fate? Come le trasfettate così in generale? Non datemi i dettagli che vi ha detto De Bortoli, che io non le capisco, ma datemi la cosa solo generale. Avete trasfetto con quale tipologia di materiale? Visto che si fa la trasfezione... Materiale genetico avete trasfetto con un plasmide, però come sarà fatto, le sue caratteristiche fondamentali, perché cosa state andando a cercare di fare? Perciò cercarete di fare una strategia che è basata sulla ricombinazione omologa, perciò avete costruito un vettore, ho usato un vettore nel quale ci sono le sequenze omologhe e poi quello che volete che rimanga inserito. È omologo perché volete che sia inserito in un posto particolare. Ok, io a quel livello lì mi basta ragionare. Allora, in questo caso potrei voler ricombinare le zone omologhe, sarebbero quelle presenti a livello genomico del gene della staminina, ok? Avendo messo dentro qualcosa che però quando si sarà inserito impedirà l'espressione della staminina, giusto? Chiaro? Ok. Perciò abbiamo lavorato sulle sequenze della staminina, abbiamo messo questo e trasfettiamo. Avremmo... tenuto a mente un'altra cosa, tra l'altro loro hanno dato l'esame, ma voi l'avete fatto a lezione appena adesso, vi sorveglio, lo so. Allora, quando avete previsto questo, avrà avuto qualche altra caratteristica il vettore che avrete utilizzato? Perché dopo la trasfezione cosa farete? Allora, la storia del promotore è ancora diversa, perché non metto un promotore. Quando voglio che ci sia la ricombinazione omologa e basata su quale principio? Non è come avere un plasmide che voglio che si inserisca. Perché, no, aspetti che rispondiamo a lei. Perché se vogliamo, e la storia del promotore, è perché voglio che quella sequenza venga espressa. O in modo transiente o in modo stabile, ma è una cosa a sé e voglio che il tutto rimanga dentro al genoma. Invece mi avete parlato voi, e giustamente, di ricombinazione omologa. Perciò in questo caso la differenza è che rimane solo una parte. Ok? Ma però è utile, perché uno lo dice, ma altri 10 mettono le idee a fuoco. Allora, giusto, devo fare la selezione. E lei mi ha detto due selezioni, perché due è meglio di uno. E chi ha? No, no, non ascolto lei, guardavo la sua faccia. Perché lei, se va avanti me lo spiega tutto, l'ha capito. Lei è rimasto così e allora non riuscivo a capire se era a fuoco o meno. Doppia selezione, perché devo escludere quelli che sono inserimenti, come dicevo, casuali, e selezionare specificamente dove è avvenuta la ricombinazione omologa. Perciò faccio la doppia selezione, ho finalmente selezionato i miei cloni di cellule S ricombinanti. Cosa faccio? Non direttamente. Prima le metto nella blastocista e la blastocista è impiantata dentro a un topo femmine pseudogravida. Ok? Aspetto. Quanto aspetto? Sì. Sì. Cioè?
Una settimana.
No, è interessante come domanda, no? Eh? Certo che bisogna aspettare i figli. Certo che bisogna aspettare il parto. Ma in termini di tempo? Allora, avevo una settimana, due settimane. Brava, è la risposta giusta. Tre settimane. Se nascono. Facciamo il caso in cui nascono. Se nascono, come si chiamano quelle che sono i neonati? Sono ibridi. Però non le chiamiamo ibridi, le chiamiamo chimere. Cosa fate delle chimere?
Le incrociamo.
No. Le incrociate con topi normali della stessa sush, strain e in italiano? Ceppo, grazie. Ceppo è giusto. Ok? Le incrociate e cosa sperate? No. Sperate che siano da un lato fertili e due che le cellule staminali embrionali che voi avete manipolato abbiano dato luogo alla linea germinale, sì. Perché se non avete questa situazione, la chimera non trasmette. Perciò uno. Ok? Avete incrociato le chimere con i topi normali. Quanto tempo aspettate? Altre tre settimane. I topi che nascono sono eterozigoti, si spera. Come fate a saperlo?
Taglio la coda.
Sì. Un frammento di coda su quale fate cosa? Solo per capire. Cioè della coda dei elettroforesi? Allora, qualcuno è fra il DNA, qualcuno è fra le cellule. Cosa estraiamo? E sul DNA cosa fate? Perciò voi sapete che se si è integrato, e spesso nel plasmide è già stato cioè quando avete proiettato il vostro esperimento, avete inserito, ad esempio, un sito di restrizione in più, in modo tale che gli amplificati che voi otterrete hanno delle dimensioni diverse se avete una situazione in cui è effettivamente inserito il frammento che volevate inserire, perciò dovete fare quello che si chiama la diagnosi. A questo punto sapete quali sono i topi eterozigoti? Non è chiaro questo? Che la coda tagliata. Da lì viene utilizzata semplicemente perché tagliare un frammento di coda non sanguina, non dà problemi particolari, perciò è veramente un frammento ma qualche millimetro, e questo direttamente è un tampone di estrazione e permette poi di essere utilizzato per l'amplificazione da PCR. Se voi avevate a livello genico, ok, nel wild type, due siti, per far semplice facciamo eco R1, ok? E che sapete che questo, ad esempio, fa 300 paio di basi. Che quando avete inserito, facendo la ricombinazione omologa, dopo avrete una situazione in cui avete qua eco R1. Poi questo è quello che corrisponde alla ricombinazione omologa, poi avete questo e questo è l'altro sito eco R1. Ok? Se in quello che avete utilizzato per fare questo inserimento avete messo un altro sito, quando fate le amplificazioni, oppure direttamente si può analizzare il DNA. Se si analizza il DNA, come si chiama la tecnica? Sunstone blot, e usate una sonda. Perciò nei articoli scientifici, quando vi fanno vedere lo schema di qual è stata la strategia, si mettono questi schemi, poi vedrete delle cose che vi diranno probe. E dice un frammento di DNA che ibridizza in questa sezione, che ibridizza dunque qua. Ok? Se prendo il DNA genomico, lo frammento con eco R1, se wild type, il peso molecolare identificato da questo probe, quanto fa? 300. Se io lo faccio qua e che questo è stato, ad esempio, potrebbe essere 100 e 200 e 150, poi ci torniamo perché non fa 300, e questo è il probe. Qual è il frammento quando fate il correre gel? A che dimensione, a che livello ce l'avrete? 150. Visto che è eterozigote, quando fate l'analisi, quante bande trovate? Ma qua abbiamo tagliato anche un eco R1 e il probe è qua. Perciò non vede quel frammento. Il frammento esiste, ha ragione lei, ma non lo vedete. Il probe vi fa vedere solo quello. E dunque vedete due bande. Come dunque, dove vedete le due bande a questi pesi molecolari? Ne concludete che questo animale è eterozigote. E omozigote? Solo una banda a 300. Perché vi ho detto, cioè vi ho messo il caso, poi è la cosa più probabile, che in realtà non faccia i 300? Perché quando ho fatto la ricombinazione omologa, non è detto che il frammento che è stato inserito abbia esattamente la stessa dimensione di quello che è stato tolto. Ok? Potrei anche avere non inserito niente, e dunque la se ho 350 lo potrei differenziare dai 300. Però poi dopo, se ho dei frammenti troppo grandi, diventa difficile anche da gestire sui gel. Perciò spesso si introduce un altro taglio in più. più comune, diciamo. Ok? Se no faccio delle amplificazioni di PCR e anche lì più o meno vedo delle cose simili. Ok? Abbiamo avuto gli eterozigoti, li facciamo incrociare, quanto aspettiamo? Allora, dunque, questo, arrivo, torno subito, ma questo era per vedere un approccio in vivo che mi permette questo. Su questo potremmo avere che se una cosa che è letale, come avete detto, ricorrerei a un sistema di induzioni in certe condizioni in modo tale da poter avere tutto lo sviluppo e poi da indurre la ricombinazione. Ok? Presente questo? Si può indurre la ricombinazione una volta avvenuto lo sviluppo embrionale in modo tale da poter avere, se no non ho il risultato, cioè se non ho i topi non riesco a studiare niente. Potrei avere un'induzione tessuto specifica in modo tale che di nuovo non ce l'ho sempre ma soltanto, perciò ci sono poi da lì in poi tutte le varianti sul tema. Avrò bisogno di 10 altre ore per raccontarvi la termina. Vabbè, anche se abbiamo fatto di meno, ma almeno quello che abbiamo fatto è stato utile, l'avete capito, tanto serve aver fatto una cosa che almeno ha raggiunto lo scopo. Noi abbiamo cercato un sistema in vitro, perciò nei 10 minuti che rimangono vi racconto comunque qual è stato il risultato, cosa abbiamo ottenuto. Abbiamo cercato una linea cellulare che ci permettesse di fare questo studio almeno in vitro. Perciò abbiamo trovato una linea cellulare che possiamo, che è cellule immortalizzate proprio di neuroni GNH che fanno esattamente quel mestiere lì. E queste sono le riprese, cioè i fotogrammi a un'ora di distanza dello stesso campo in un mezzo di colture base senza nessuno stimolo. Queste sono le stesse cellule stimolate con un fattore che è un fattore di crescita che su queste cellule aumenta la loro motilità. In effetti se voi guardate la stessa scala temporale e vedete le frecce indicano, se voi seguite da un fotogramma all'altro, vedete lo spostamento, perciò queste cellule si spostano all'interno del campo. Questo è particolarmente spettacolare perché vi fa vedere la dinamica con la quale le cellule di questo tipo neuronale si spostano, cioè emettono un lungo prolungamento, poi su questo si attaccano e poi tirano il loro nucleo all'interno, che è questa parte rinfringente brillante che vedete qua. Perciò noi avevamo delle cellule che comunque sono di un tipo vicino a quello che originano dallo stesso materiale, del materiale in vivo che abbiamo visto prima, e due, sappiamo anche metterle in condizioni diverse in cui migrano o non migrano. Perciò questa è la base di partenza. Le domande dopo sono: queste cellule esprimono la statmina? Non è scontato, dovevamo verificarlo. Due, se esprimono la statmina è necessaria per avere la migrazione che abbiamo analizzato prima? Come si può verificare questo? Come si può fare? Non resisto all'idea di chiedervelo, lo so che... però... Allora, il principio di prima di dire abbiamo fatto tutti gli animali omozigoti prima e non li abbiamo raccontati, cioè da vedere se in questo caso c'è o non c'è la migrazione delle cellule. Perciò ho inserito quello che mi ha dato uno dei sistemi con le quali ho fatto la selezione. Perciò inserisco quello che può essere la resistenza per antibiotico. Esatto. No. Sono sterili, c'è il problema di sterilità che di cui parlavo prima, però non... No, calma il sangue freddo. Il topo knockout l'abbiamo raccontato, ok? E dal topo knockout posso verificare in vivo se è utile o non è utile. Però uno è stato, ha ragione lei, non concluso il discorso, è faticoso, l'abbiamo visto, è una cosa comunque non così alla portata di mano di tutti. Due, di nuovo posso vedere che a questo punto non migrano più, però se voglio vedere se dipende dalla fosforilazione, cioè ogni volta o devo rifare, è molto pesante, molto difficile, è molto utile, mi dà delle informazioni, ma non riesco a rispondere a tutto. Allora volevo riportare su un sistema in vitro. Il sistema in vitro può voler dire che se è stato prodotto da qualcun altro o sono in laboratorio che l'ha prodotto, potrei derivare delle cellule dal topo knockout. Allora avreste indicato il nome della linea cellulare scritto vicino meno bara meno, che vuol dire sono delle cellule derivate dal topo knockout. E fino a un certo 10 anni fa si faceva così, non avevamo alternative, se non volevamo o perché mutazioni spontanee o isolate da sindrome ti dava il materiale oppure uno non ce l'aveva. Cosa è cambiato ultimamente? Cosa si fa adesso in vitro per interferire con la produzione di una proteina? Tirna. Ok? Perciò questo è la variante sulle colture cellulari di poter interferire con la produzione della proteina. È esattamente equivalente a quello che c'è invece nel topo knockout o di usare delle cellule derivate da un topo knockout. No, perché comunque fino alla produzione dell'RNA messaggero c'è, quello che non avviene è la sintesi della proteina. È già una cosa molto interessante. Ok? Perciò a questo punto posso fare, quando noi abbiamo fatto questo lavoro, i siRNA non erano ancora una cosa comune, dovevi farle manualmente, era veramente una cosa non standardizzata. Abbiamo fatto un altro approccio che aveva lo stesso tipo di risultato, interferiva con l'RNA ma non lo spezzettava. Ma cosa usavamo? Gli antisenso. Cioè si traffettava, e in effetti ci ha funzionato, di aver traffettato la sequenza complementare al messaggero. Ok? E in effetti abbiamo abbassato il livello. Perciò, per vedere questo, abbiamo traffettato e l'abbiamo fatto esprimere di più, abbiamo traffettato con l'antisenso e l'abbiamo fatto esprimere di meno. Il risultato ve lo faccio vedere brevemente. Vabbè, questa era la strategia di clonaggio, questo l'abbiamo ottenuta. Come abbiamo abbiamo clonato la statmina? Come abbiamo fatto? Abbiamo guardato prima, trovato la sequenza in banca dati. Abbiamo definito i primer, abbiamo amplificato la sequenza da cosa? Dal DNA genomico? Dal cDNA. Dov'è il cDNA? In banca dati. No. In banca dati c'è la sequenza. Non c'è l'azienda. Dall'RNA con la trascrittasi inversa. Per usare l'RNA con la trascrittasi inversa, da dove sono partita? Su cosa l'ho usata? Il materiale di partenza. Dall'RNA della cellula. Perciò dovevo avere, verificato prima, non l'ho rimesso qua, la linea cellulare esprimeva la statmina. Dalla linea cellulare ho estratto l'RNA, dall'RNA ho fatto la trascrittasi inversa, dal risultato della trascrittasi inversa ho fatto la PCR. Dalla PCR cosa ho fatto? legato in un plasmide e poi trasformato i batteri. Ah, si è trasformato da solo. Trasformati i batteri, le famose piastre di batteri che vedevate, che mi dicevate l'altra volta. Cosa sta succedendo? Qua. Questo è stato il clonaggio. Tra l'altro avevamo usato solo il clonaggio con il vettore T, non vado nel dettaglio. Queste sono le piastre di agar con le colonie, la selezione bianco-blu. Questa, quando è così, cosa bisogna verificare? Se la sequenza sia giusta. Anche se uno usa un attack proofreading, però, cioè che è fedele nel copiatura, devo verificare. C'erano due mutazioni che abbiamo trovato nel sequenziamento. La ragazza che faceva questo per la sua tesi ancora un po' sveniva. Però dove erano le posizioni? Sulla terza, e dunque era conservativo. E dunque ai fini della proteina andava benissimo. Cosa abbiamo fatto? Trasfettato, questa volta in cellule eucariote, e usiamo questo. Abbiamo fatto sia la strategia additiva, cioè trasfettato più statmina, cioè la statmina, e dunque ne faceva esprimere di più. Abbiamo fatto esprimere l'antisenso e dunque l'abbiamo tolto. Non ve lo faccio vedere, ma abbiamo fatto anche le mutazioni sulle famose serine per vedere qual era il risultato della trasfezione della proteine senza la possibilità di fosforilazione. Poi abbiamo fatto un'altra cosa, volevamo anche vederla questa statmina in diretta, e dunque il vettore di prima, che ho dimenticato di togliere questa animazione, ma avevamo ottenuto questo e volevamo anche vederla, perciò abbiamo dovuto spostarla di vettore, però eravamo sicuri che la sequenza fosse giusta. Cosa si fa in questi casi qua? L'ho tagliato da uno, inserito dall'altro, in effetti è stato, no, non ci andava questo, sì, ma è un'ossessione, io le odio le animazioni, non so come è rimasta questa. Questa è la situazione, ok? L'abbiamo tagliata da qua, inserita dentro al vettore. Quando uno compra il vettore, si compra, nel catalogo, quante ne trova? Dei vettori, tra quanti deve scegliere? Tanti. Che possono essere? Quali possono essere? Ci sono, no, i vettori che usano la GFP come gene reporter. Non è quello. Noi volevamo fare una proteina, ci interessa la statmina. Volevamo fare una proteina di fusione. Ok. Quanti possibilità di vettori possiamo avere? Se all'N terminale o se al C terminale? E poi qual è il problema? Deve essere, quando io inserisco, deve essere in frame. Perché sia in frame, avendo il multiple cloning site, in realtà trovate nel catalogo lo stesso vettore presente quante volte?
Tre.
Sfasato ogni volta di una base, in modo tale da comprare quello che permette con la vostra strategia di clonaggio di essere in frame. O se siete povero e qualcuno ce l'ha già nel frigorifero, adattate la vostra strategia di clonaggio in modo tale da poter usare il suo vettore. Ok? Ma c'è questo problema sui frame di lettura. Perciò questo è stato anche fatto, e questo vi dà questo come prodotto, di cui voi però vedete solo questo, vedete solo la fluorescenza che testimonia del fatto che qua era una transiente, questa non c'è e questa esprime la statmina. Comunque, morale della favola, avevamo dimostrato con questo di aumentare la statmina, questo era il parente, questo l'avevamo aumentata trasfettando con la sequenza giusta, e dall'altra parte l'avevamo abbastanza spenta trasfettando il vettore inverso. Quando abbiamo guardato la migrazione, vi ricordate quello che abbiamo visto assieme? Abbiamo visto che in questo caso il fatto di trattare con il famoso HGF, quando noi non abbiamo la statmina, la migrazione era molto diminuita proporzionalmente a quanto avevamo diminuito la presenza di questa molecola. Questo lo passo perché se no... abbiamo verificato quello che vi ho già spiegato, che è l'hanging drop, cioè il fatto di avere un metodo per, forse l'anno scorso, un metodo per verificare l'adesione fra le cellule. Non è, sì, ve l'ho detto anche questa volta. Sì, racconto sempre la stessa cosa. Cioè, finito il disco, è terminato. Ma quello, no, che si mette sul coperchio, poi si rovescia, poi si va a vedere se le cellule rimangono compatte e dunque esprimono molecole tipo la caderina oppure si disperdono. Beh, questo è il risultato, questo è quello che abbiamo fatto, le abbiamo messe, vedete in questo caso è l'equivalente, qua le cellule rimangono assieme, qua le cellule si sono disperse, ne vedete alcune in giro e sono non hanno più, in effetti abbiamo verificato e guardate qua. In questo caso la caderina non c'era assolutamente più, era molto bassa, questo era intermedia, questo era il nostro sistema di controllo e qua invece era presente.
Quindi aumenta la
caderina quando io tolgo la statmina. Se rimettiamo tutto assieme, le cellule che migrano, che tipo di interazione devono avere? Ma se sono proprio forte omologhe a stare così adese con le caderine forte, non riescono più a spostarsi. Perciò mentre migrano c'è la presenza della statmina e non c'è la caderina, quando arrivano sul posto spengono la statmina, accendono la caderina. Abbiamo manipolato questo ed è così. Basta che tu tolga la statmina perché compaia la caderina. Perciò, come se, e non l'abbiamo proseguito, fosse proprio una regolazione, è sufficiente spegnere la statmina per vedere accendersi, che è esattamente quello che avevamo visto in vitro, in vivo, però che abbiamo potuto dimostrare. Perciò, adesso basta, vi lascio andare a mangiare. Però solo per cercare di rimettere in modo più concreto quello che in modo più slegato potete aver sentito. Dunque io lascio venerdì perché hanno verificato che ci sono le fasce protette, perciò non dovrebbero esserci problemi per i trasporti e se no metterci a cambiare l'orario ci creava più disguidi di quanto... Ce le uscite.